Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici, vi saluto. Siamo giunti alla 37esima puntata. La commedia nel periodo ellenistico. Menandro è l'esponente di maggiore spicco della cosiddetta commedia nuova, cioè della commedia del periodo ellenistico. Tuttavia poche sono le notizie che ci sono pervenute sulla sua persona. La sua vita si colloca, grosso modo, tra l'Arcontato di Sossigene, 342-41 a.C., e gli anni 293-290. Pertanto, tra la fine del IV e l'inizio del III secolo. Unitamente all'amico Demetrio Falereo, sarebbe stato discepolo del filosofo Teofrasto, e pertanto sarebbe vissuto molto vicino all'ambiente peripatetico. Inoltre sarebbe stato anche discepolo del commediografo Alessi. Avrebbe avuto la fama di donnaiolo, e per la sua prestanza fisica gli si attribuirebbero numerose avventure amorose, tra cui una storia d'amore con un'etera di nome Glicera e un'altra con l'etera Taide. Forse però si tratterebbe di contaminazioni con le sue opere. Thais, cioè Taide, è infatti il titolo di una sua commedia, in cui appunto si narrano le avventure dell'omonima etera, dapprima amante di Alessandro Magno e in seguito di Tolomeo Soter. Sarebbe morto nuotando nelle acque del Pireo. Secondo Pausania, la sua tomba sarebbe stata trovata lungo la via che congiunge Atene con il suo porto. Nonostante la vita relativamente breve, sarebbe morto a soli 52 anni, la sua produzione teatrale è considerevole, in quanto si aggira intorno ad un centinaio di titoli. Bisogna dire che Menandro ebbe fortuna immediata e di larga portata. Le sue commedie facevano stabilmente parte del repertorio delle numerose compagnie teatrali del Mediterraneo ellenizzato, e la sua commedia nuova, mediata dai greci dell'Italia meridionale, penetrò fino a Roma, dove in seguito alla traduzione e rielaborazione diede origine al teatro letterario latino di Plauto e di Terenzio. Ma in che cosa consiste dunque questa novità? A differenza della commedia classica del V secolo, quella di Aristofane per intenderci, che mossa dall'esigenza di raggiungere la comicità con il paradosso, trasformava la realtà quotidiana, dalla quale pure prendeva lo spunto iniziale, in un gioco di pura fantasia, arrivando a operare deformazioni spesso grottesche. Si pensi alle nuvole, alle rane e in ultimo anche agli uccelli. La commedia nuova rimane ancorata agli aspetti realistici della vita quotidiana, rinunciando alle prerogative del simbolico e del fantastico e accontentandosi di essere null'altro che lo specchio della realtà. La novità, poi, è un'altra ancora, e non solo del teatro, ma della letteratura in genere. Nell'epoca alessandrina, tramontati per sempre gli ideali di indipendenza, di patriottismo, di impegno politico e civile, che l'esperienza della polis aveva visto nascere e svilupparsi nella coscienza del cittadino ateniese, gli interessi e le passioni abbandonano la sfera pubblica e si rifugiano in quella privata. L'uomo del periodo ellenistico, sentendosi escluso dalla partecipazione alla vita civica, si ripiega su se stesso e si limita a coltivare quella intima. Il mondo diventa piccolo. L'uomo si muove nello spazio ristretto della propria cerchia familiare. Lotta per il proprio bene immediato. Si assiste all'assoluta mancanza di slancio eroico, di evasione, di trascendenza. Tutto si risolve tra le pareti domestiche o sulla piazza fra le due case di vicini. Potremmo dire che l'ambiente, da eroico, diventa piccolo borghese. Delle numerose commedie di Menandro, l'unica ad esserci pervenuta intera è Discolos, cioè Misantropo. La riscoperta del testo risale al 1959 e la si deve al collezionista Martin Bodmer, che al termine della Seconda Guerra Mondiale aveva trovato in un monastero egiziano un papiro risalente al III-IV secolo d.C. Questo papiro conteneva tre commedie di Menandro e precisamente l'ultima parte della Samia, la prima parte dell'Aspis e appunto il Discolos nella sua completezza. A onor del vero, ho tratto queste notizie dall'introduzione di Dario del Corno. E passiamo dunque al Discolos, Misantropo, traduzione dal greco e note di Nicoletta Russello. Parte prima. Si sa che la commedia fu rappresentata per la prima volta alle feste elenee in onore di Dioniso, protettore dell'arte drammatica, nel mese di Gamelione, gennaio-febbraio dell'anno 316 a.C. Il testo, pervenutoci, è preceduto dal sommario del grammatico Aristofane. Un burbero viveva nel suo podere con la figlia in solitudine. La moglie, che aveva già un figlio quando egli la sposò, l'aveva presto abbandonato per via del suo carattere. Sostrato, profondamente innamorato della fanciulla, si recò da lui per chiederla in sposa. Il burbero si oppose. Il giovane riuscì a persuadere il fratello della ragazza, costui però non sapeva che dire. Ma Cnemone, e questo è il nome del misantropo, caduto in un pozzo, trovò Sostrato pronto ad aiutarlo. Si riconciliò con la moglie, acconsentì di buon grado alle giuste nozze della figlia e accettò che Gorgia sposasse la sorella di Sostrato. Era diventato mansueto. E vediamo i personaggi. Il dio Pan, che presente in tutta la commedia, muove le fila della vicenda indirizzandola verso il lieto fine. Cnemone, il Discolos, cioè il misantropo, il vecchio scorbutico che ha in odio l'intera umanità, al punto da svolgere tutti i lavori, anche quelli più pesanti, da solo, pur di non vedersi tra i piedi altri esseri umani. La fanciulla, sua figlia, dolce e innocente, vittima della grettezza e dell'egoismo paterno. Il vecchio, infatti, caccia via in malo modo tutti i suoi pretendenti, perché la concederà in sposa solo a chi gli assomiglierà in tutto e per tutto. Simiche, vecchia serva di Cnemone, acida e scorbutica come il padrone. Gorgia, fratellastro della fanciulla per parte di madre. Infatti è figlio della stessa madre, ma del matrimonio precedente. Bisogna sapere che Mirrine, questo è il nome della madre, rimasta vedova del primo marito da cui aveva avuto un figlio maschio, Gorgia appunto, sposò in seconde nozze il vecchio Cnemone, a cui diede una figlia, femmina, la fanciulla della commedia, appunto. In seguito però, non potendo più sopportare le vessazioni e la vita grama a cui il secondo marito la sottoponeva, abbandonando la figliola alla sua triste sorte, fuggì da quella abborrita casa e se ne tornò a vivere dal figlio del primo letto. Poi c'è Davo, servo di Gorgia, Sicone, cuoco, che Murrine fa ingaggiare per la cerimonia sacrificale in onore del dio Pan, affinché uccida la vittima, provveda ad arrostirla e predisponga ogni cosa per il banchetto rituale. Poi c'è Sostrato, il giovane innamorato della fanciulla, che a differenza del gruppo familiare di Cnemone, che è rustico e campagnolo, proviene dalla città ed è pertanto cortese e urbano. Poi c'è Pirria, servo di Sostrato, Calippide, padre di Sostrato, e Geta, servo di Calippide, e in ultimo Cherea, il parassita. L'azione si svolge a File, in un paese a nord di Atene, sul confine tra l'Attica e la Beozia. La scena fissa per tutta la durata della commedia si apre su uno scorcio di campagna, un luogo sacro alle ninfe, sulle pendici del monte Parnes. Al centro si vede la grotta del dio Pan, divinità agreste, che conferisce alla commedia la sua unità strutturale e narrativa. A destra della grotta, la casa di Cnemone. A sinistra, quella del suo figliastro Gorgia. Esce dalla grotta il dio Pan, con funzione di prologo. Ascoltiamolo. Immaginate che il luogo dove ci troviamo sia File, in Attica, e che l'antro delle ninfe da cui sono uscito sia il famosissimo santuario degli abitanti di File. Sì, quelli che sanno coltivare anche i sassi. Nel podere a destra abita Cnemone, un uomo che non può soffrire i suoi simili ed è burbero con tutti, perché non gli va a genio la folla. Folla? A che sto dicendo? Costui, che è al mondo già da parecchio tempo, nella sua vita non ha mai conversato amabilmente con nessuno, né ha mai rivolto il saluto per primo a nessuno, se non quando incontra me, il dio Pan, per dovere di vicinato, e se ne pente ben presto, lo so bene. Eppure, con un carattere del genere, sposò una vedova, alla quale il primo marito, morto poco tempo dopo il matrimonio, aveva lasciato un figlio, allora in tenera età. Sempre in lotta con la sua compagna di sventura, non soltanto di giorno, ma per quasi tutta la notte, conduceva una vita grama. Gli nacque una figlioletta. Di male in peggio. siccome la sofferenza superava ogni altra possibile. E la vita era penosa e amara. La moglie se ne tornò dal figlio di primo letto. Questi aveva un poderetto di piccole dimensioni qui vicino. Con esso ora mantiene a fatica la madre, se stesso e un unico affezionatissimo servitore lasciatogli dal padre. Egli è ormai un giovanotto, più assennato della sua età. L'esperienza delle difficoltà rende maturi prima del tempo. Il vecchio vive da solo, con la figlia e un'anziana serva, raccogliendo legna, zappando la terra, lavorando senza posa, detestando tutti, nessuno escluso. Da qui, a cominciare dai vicini e dalla moglie, fino a Colarce. La fanciulla è cresciuta così come è stata allevata, senza conoscere il male. E per la premura con cui adora e venera le ninfe che mi vivono accanto, ha persuaso me e loro a prenderla sotto la nostra protezione. Per caso è capitato qui, andando a caccia insieme a un amico, un giovane. È figlio di un riccone che possiede terre di gran valore da queste parti, ma lui vive in città. E io gli ho fatto perdere la testa per la fanciulla. Questa, per sommi capi, è la storia. I dettagli li vedrete, se ne avete voglia, ma fatevela venire, perché mi sembra di vedere arrivare quel famoso innamorato insieme al compagno e stanno confabulando proprio sulla faccenda. Appaiono sulla scena Sostrato e il parassita Cherea. Intrecciano un dialogo da cui si evince subito che Sostrato si è innamorato della fanciulla, vedendola offrire corone di fiori alle ninfe. Un colpo di fulmine. Si è innamorato tanto che ora sta male e vorrebbe che Cherea, essendo suo amico, lo aiutasse a condurre a buon termine l'impresa amorosa. All'alba ha mandato dal padre della fanciulla il servo Piria affinché cerchi di parlargli. Non l'avesse mai fatto. Ecco Piria che se ne viene di corsa tutto trafelato. Largo! Attenzione! Toglietevi di mezzo! Un pazzo mi insegue! Un pazzo! Via da qui, da questa porta, il più lontano possibile. È la sciagura fatta in persona. È un invasato l'uomo che abita qui, in questa casa, quello da cui mi hai mandato. Maledizione! Inciampando, mi sono quasi fracassato tutte le dita. Sostrato e Cherea lo invitano a prendere fiato e a raccontare quello che gli è capitato. Ahimè, non ce la faccio a parlare. Sono senza fiato. Ho bussato alla porta e ho detto che cercavo il padrone di casa. E mi è venuta incontro una vecchia sciagurata. E proprio dal punto da dove ora sto parlando me lo ha indicato. Era lì, sulla collinetta, che si sfiancava a raccogliere pere selvatiche. O magari bel po' di legna per farsi una gogna. Mi sono addentrato nel suo campo, avanzando verso di lui. Quando ero ancora molto lontano, poiché volevo essere gentile ed educato in tutto e per tutto, l'ho salutato dicendo: «Sono qui per un affare, signore, e mi preme incontrarti.
è per un affare nel tuo interesse. E quello subito, maledetto, scellerato, mi risponde, tu entrare nel mio podere, che ti salta in mente? E tira su una zolla e me la scaglia in piena faccia. Giusto il tempo di chiudere gli occhi e di esclamare, Poseidone ti possa... Questa volta afferra un palo e mi dà una spolverata dicendo, cosa abbiamo da spartire, io e te? Non conosci la strada pubblica? Come urlava. Ah, per farla finita, io sono fuggito. A lui dietro, a darmi la caccia per una quindicina di stadi. Prima intorno alla collina, poi giù fino a quel bosco, fiondandomi addosso zolle, pietre, anche le sue pere. In mancanza d'altro, roba da selvaggi allo stato brado, quello scellerato di un vecchio. Ah.
Per Piria, tuttavia, non c'è remissione. Anzi, Sostrato il padrone lo accusa di codardia. Sei un buono a nulla. Che tutti gli dèi ti facciano finire malamente, pendaglio da forca che non sei altro. Evidentemente, ne hai combinata una delle tue nel podere di quel vecchio. Per questo ti ha bastonato. Ma ecco, farsi avanti Cnemone in persona. La scena intorno a lui si svuota. Piria se la svigna. Cherea è uscito poco prima. Anche Sostrato, rimasto solo, prende paura e si fa in disparte. Ascolteremo il monologo di Cnemone la prossima volta. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.